Restiamo all'interno del capitolo carcere di questa puntata di Bello come una prigione che brucia. Andiamo in Germania. Prima di ricollegarci con quanto avvenuto a Torino nelle ultime settimane, negli ultimi mesi, insomma lo stillicidio operato dall'istituzione carceraria reso molto visibile dalle morti nel carcere di Torino, andiamo a osservare una situazione che può essere interessante, ovvero i dati sui suicidi nelle carceri tedesche e anche il ricorso al soluzionismo tecnologico, quindi alla ricerca di una toppa rappresentata da tecnologie, in questo caso di videosorveglianza con intelligenza artificiale come strumento preventivo dei suicidi, che non vanno a osservare, anzi celano, nascondono come forma di cosmesi le cause che producono i suicidi nelle carceri, le morti, insomma le vite sottratte dal carcere, per semplicemente andare a osservare le condotte delle persone, cercare di limitarsi a costringerle a una non vita. È stato recentemente pubblicato un report in Germania a livello federale con diversi dati indicativi per osservare le funzioni che il carcere contemporaneo sta andando a ricoprire nelle democrazie occidentali. Insomma, i dati più rilevanti sono quelli a livello quantitativo tra il 2019 e il 2021, definiti come i 3 anni del Covid. La maggior parte dei suicidi nelle carceri tedesche in questi 3 anni del coronavirus è avvenuta durante la fase di custodia cautelare, quindi in attesa di condanna definitiva. 45% delle morti per suicidio è avvenuta in custodia cautelare. Successivamente appunto si collocano i suicidi durante la pena detentiva, 39%. Più dettagliato il report sulla Sassonia. Secondo il rapporto, fino al 50%, perché il report della Sassonia entra anche più in una dimensione demografica delle persone morte di carcere, fino al 50% delle persone morte per suicidio non avevano la cittadinanza tedesca. La maggior parte di loro apparteneva a una fascia di età compresa tra i 24 e i 40 anni. Un aumento del numero di suicidi in Germania proseguito anche nel 2022, segno di una tendenza di crescita a prescindere dal fattore pandemico, è stato segnalato anche dall'Agenzia Nazionale per la Prevenzione della Tortura. Secondo un report appunto di questa agenzia, sempre più detenuti intervistati esprimono pensieri suicidari. Inoltre, o meglio direi in relazione, vengono diagnosticati sempre più spesso disturbi e malattie psichiche non curate. Entrambi i fattori poi portano sempre più spesso al collocamento in una stanza di detenzione appositamente protetta. Quindi il ricorso di fatto a forme di isolamento come strumento preventivo, non si capisce secondo quale razio, per le persone a rischio suicidario. Ecco, ma oltre a queste tecnologie architettoniche intervengono anche quelle sorveglianti. Come strumento di prevenzione del suicidio, il Ministero della Giustizia sta attualmente testando un'applicazione per l'analisi automatizzata delle immagini delle videocamere di videosorveglianza. Questa dovrebbe rilevare e segnalare situazioni che indichino un potenziale intento suicida. Tuttavia la tecnologia non funziona ancora in modo affidabile, questo secondo le parole del Ministero, quindi lo stato di avanzamento del progetto è discutibile. Solo per questo. Il motivo addotto è che il sistema non è stato ancora adeguatamente alimentato con i dati sui suicidi. Che cosa significa? Non è stato alimentato con i filmati delle persone che si impiccano. Questo perché in studi precedenti, che potete trovare anche online circa a partire dal 2018, quelli più consistenti, questi studi precedenti che calibrano e cercano di analizzare l'efficacia di questi strumenti erano per esempio stati forniti di un dataset composto per esempio anche da falsi suicidi, da riprese di persone che mimavano un suicidio per impiccagione. Questo appunto per addestrare attraverso il machine learning l'algoritmo ad apprendere, a dare un senso in qualche modo, semplicemente forse senso per un algoritmo è qualcosa di distante, cerchiamo di non sovrapporre dimensioni umane alle macchine, segnalare delle ricorrenze che indicano un'ipotesi di condotta messa in atto. Ecco, al di là della dimensione di soluzionismo tecnologico, e in altre parti del mondo, come la Florida per esempio, stanno invece basandosi sull'analisi delle telefonate, registrandole, trascrivendole e segnalandole in modo automatico con lo stesso software utilizzato durante il Covid per fare partire allerte sanitarie rispetto al fatto che le persone detenute utilizzassero nelle loro telefonate con i propri familiari termini come starnuto, colpo di tosse e via dicendo. Ne avevamo parlato in qualche vecchio podcast di Bello come una prigione che brucia. Il software è il Verus di Leo Technologies. Ecco, è evidente come la questione non sia arginabile con tecnologie che impediscano di togliersi la vita e che costringano a vivere una non vita. Nello specifico poi questa tecnologia è caratterizzata anche da alcuni fattori di insomma inefficacia da un lato, nocività dall'altro, mi verrebbe da definirli. Da un lato è limitata all'impiccagione come tecnica di suicidio, il training di questo algoritmo è concentrato sull'impiccagione per quanto riguarda quella che sta venendo sperimentata in Germania. Implica la sua applicazione l'insorgere di altri fattori ambientali nocivi, come la percezione di una sorveglianza 24 ore su 24, il fatto che la persona anche nel suo unico spazio di ipotetica intimità coatta come la propria cella sia videosorvegliato 24 ore su 24. E soprattutto questa sorveglianza, come si diceva, costringe a vivere in condizioni che continuano a proporre l'idea di togliersi la vita e non segnala invece che una persona non ce la fa più e dovrebbe essere ascoltata. Tra l'altro possiamo anche immaginare un futuro in cui l'analisi dei comportamenti possa estendersi rispetto alle condotte ipoteticamente suicidarie, che magari diventi uno strumento di valutazione delle condotte. Non è un elemento così distante dalla realtà, rendiamoci conto che per esempio in ambito lavorativo tutto quel bacino di strumenti, di tecnologie definiti bossware, gli strumenti insomma software o hardware in dotazione ai padroni, ai boss per controllare i propri dipendenti nella quantità e qualità del loro operato, ma anche nella qualità delle interazioni tra di loro sul posto di lavoro, ovviamente nel geoposizionamento eccetera, fino ad arrivare appunto a dati biometrici come le funzioni biologiche, lo stile di vita al di fuori del posto di lavoro. Insomma, rendiamoci conto che quando la sorveglianza va a valutare le condotte, il rischio che si estenda da quelle suicidarie ad altre implica un'estensione della misurazione, dell'attribuzione di punteggi alle azioni dell'essere umano, e ovviamente il rischio è sempre quello che, al di là della sua assurdità e nocività applicata al settore detentivo, possa estendersi anche altrove.